Meraviglioso, grazie Moni. Hai stravolto la mia scaletta, però va bene, e va benissimo così.
Lui mi invita sperando che io stia dietro una scaletta. Io faccio il teatrante.
Va bene, è una buona sfida, è una buona sfida. Moni quindi vi ha spiegato perfettamente che al fondo il problema di questi muri contro gli immigrati è un problema politico, sì, economico, sì, ma attinge ai livelli antropologici e culturali e spirituali. Quello che viene messo in discussione nella costruzione dei muri, qualsiasi essi siano, è il declino dell'altro. Ecco, e qui è la radice, la scaturigine prima. E concependo peraltro l'altra persona, l'altro sesso, l'altra cultura, l'altra nazione, l'altra etnia, l'altra religione. Che fine hanno fatto allora, se questo è vero, le parole fondative di Gesù, Rosanna? Ecco, io vi do un nuovo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.
Dunque, io vorrei restare sui muri, però naturalmente poi si risponde alla domanda. Anch'io sono un po' ribelle, diciamo, alle scalette. No, nel senso che sicuramente poi si arriva a vedere dietro questa. L'amore è una giuntura nel Nuovo Testamento, sono le giunture delle membra. Quella è l'agape, l'amore, quindi sono tanti membri e voi siate le giunture, dice la lettera agli Efesini. E quindi, essendo giuntura, l'amore non può essere muro, appunto, deve essere mura, casomai, ma non muro. E c'è un fatto, no, che mi è venuto in mente, appunto, ascoltando Moni, che è un paradiso, diciamo, da sempre, no? Persona carica di saggezza. E quindi è questo, che sì, si può trasformare anche il cielo in un muro e anche il mare in un muro. È un po' un gioco di parole, ma fino a un certo punto. Quando si trasforma il cielo in un muro? Quando appunto non solo si definisce Dio, perché già darne una definizione significa comunque appunto stabilire cosa sia Dio e quindi farne comunque un limite, un muro. E c'è un percorso piuttosto interessante nella Bibbia, qui però appunto, no, la guardo dal Nuovo Testamento. Noi abbiamo approfittato dei 4.000 anni dei nostri fratelli, possiamo chiamarci così, oltre che amici ebrei, e della loro amicizia proprio con Dio, e parlo da cristiana, per capire molto, no? Per capire proprio come si creino i muri. C'è il tema dell'esilio, no? L'esilio viene letto nel profeta Ezechiele come un effetto, diciamo, di un muro che era stato costruito dentro al tempio. E a un certo punto c'è un capitolo, che è il capitolo 8 del libro di Ezechiele, in cui Ezechiele si trova già in esilio e appunto viene portato dentro al tempio, dall'ingresso poi dentro. C'è un angelo, diciamo, che lo guida. E lui che cosa vede nel tempio? Adesso però, ecco, vorrei dire il tempio in generale, cioè prendere come metafora di ogni religione anche, no? Che anche oggi viene così spesso accusata di diventare un muro, la religione dell'altro o la mia, insomma. E lì c'è una cosa molto strana, perché dentro appunto al tempio, sono scendo nei dettagli, ci sono delle pareti e oltre le quali non si riesce a vedere, però per fortuna c'è un buco in una parete, c'è un foro, e dice: ma figlio dell'uomo, entra, guarda cosa c'è dietro questa parete. Quindi è interessante, perché spesso, no, volendo comunque in un certo senso, no, rendersi titolari del rapporto con Dio, con un Dio, e appunto si costruisce un tempio, però poi dentro quello che ci si mette, dunque il tempio è la casa di Dio, lì abita Dio, però purtroppo dentro poi edificano dei muri e bisogna seguire dei fori per poter sapere cosa ci sia di là, e quindi i muri stanno anche dentro, no? E di là si vede che ogni anziano, diciamo gli anziani in quel tempio, adorava il proprio Dio, addirittura. Altro che unico Dio, no? Ognuno adorasse il proprio Dio. Questo è una grande deriva delle religioni, di ogni tipo, poi anche le religioni laiche. Cioè che ognuno poi, mentre un Dio comunque è un bene collettivo, è un bene per tutti, o almeno così dovrebbe essere, no, poi ecco cosa diventa l'idolo, no? È il bene per me, il mio vantaggio personale, ma questo può accadere anche dentro al tempio, quindi voglio dire questo, ma il muro spesso e volentieri nasconde la menzogna, è esso stesso una mascheratura, è una mistificazione, quindi quando noi pensiamo, no, che alla necessità di abbattere i muri, è per amore della verità, è per dire ma veramente che cosa c'è dietro? Sì, quando noi appunto vediamo, no, tante fotografie di Charlie Hebdo e nessuna dello Yemen, per esempio, cito lo Yemen perché non ne ha parlato nessuno, sono morte 15 persone ammazzate non ne hanno parlato neanche Rai News 24, io ho telefonato a Vania De Luca, dico, ma perché non avete detto niente? Il Papa ha detto addirittura all'Angelus ha parlato di queste 15 persone che sono state uccise terribilmente, poi non parliamo di appunto di Aleppo, di quello che succede da mesi e da anni ad Aleppo, non è solo ieri. Questi sono i muri, la comunicazione che è nata per far sapere diventa il grande muro, e perché anzi tanti muri. Il muro non è mai uno solo, sono tanti, perché ognuno cerca il proprio vantaggio. Quindi qualcosa lo diciamo, qualcos'altro no. Noi per esempio non sapevamo, almeno io non lo sapevo finché non mi sono interessata proprio con la vicenda dello Yemen, che l'Italia ha venduto all'Arabia Saudita, dalla Sardegna, da Cagliari, sono partite le bombe che dal marzo del 2015 vengono sganciate nello Yemen. Questo noi non lo sapevamo. E chi non ce l'ha fatto sapere? Gli strumenti di comunicazione non ce l'hanno fatto, perché noi pensiamo che tutto quello che dicono, quello è la verità, sia la verità. Quindi abbattere i muri è veramente una ricerca, è una virtù, è una chesed, permetterei di dire in ebraico, cioè è una cura, è un amore, è una fedeltà, però ecco, vorrei offrire un'immagine meravigliosa per concludere su questo primo muro, poi vorrei parlare del muro del mare, no, che sta all'inizio del Vangelo di Luca. Sì, sono una donna, appunto, ecco, sostituisco il cardinale, ma in effetti sono proprio un'altra cosa, ecco. No, va benissimo, un tesoro, Casper. No, allora, che succede? Come inizia la storia, diciamo, del Nuovo Testamento nel Vangelo di Luca? Inizia proprio con, come dire, qui non c'è un abbattimento del muro, c'è la migrazione di un angelo. Anche gli angeli emigrano. Perché? Da dove emigra? C'è un angelo che, prima di tutto, Dio abita nel Tempio, quindi si rivolge ad un sacerdote nel Tempio. E questo sacerdote conosceva Dio, conosceva tutto, perché si dice conosceva tutti i precetti e i divieti, conosceva la Torah naturalmente, ma conosceva proprio, era un levita, quindi aveva una grande tradizione. Però appunto il testo è critico nei confronti di che cosa? Di un irrigidimento. Non dice che lì non ci fosse Dio, che nella Torah non ci mancherebbe altro, mai. Il Nuovo Testamento non dice mai questo, anzi. C'è un'ubbidienza di Gesù alla Torah assoluta. E quindi, però appunto lì bisogna, no? Bisogna entrare e capire come mai, che succede? C'è tuttavia un irrigidimento di questa struttura che è il sacerdozio, perché diventa una struttura a sua volta. Questo lo vorrei dire soprattutto per i cattolici, sto dicendo, perché appunto quando il tempio diventa un luogo rigido, quelli che lo amministrano diventa uno dei muri. E come si rivela questo essere muro di quel sacerdozio? Si rivela nel fatto che fosse sordo, cioè sordo a ciò che il cielo diceva dentro quelle mura, le mura del Tempio. Dio parlava, c'era un angelo proprio che si presentava e parlava, quindi Dio c'è nel Tempio, ci mancherebbe altro. Ma il ministro, quello che dovrebbe essere proprio un ponte tra il cielo che abita nel Tempio e il popolo che sta fuori ed aspetta e prega e cerca e supplica ed attende, è proprio la parola del sacerdote. Ma quel sacerdote uscì muto, guarda, come in fondo gli undici rimasti, non furono loro ad annunciare la resurrezione, anch'essi furono muti. Quindi il mutismo della religione è un muro sul cielo, è un muro. Quando il ministro, proprio stabilito, egli stesso si fa un tappo tra il cielo e la terra. E quindi che significa? Significa che uno dice, ma Dio allora non ha parlato. Non è vero, bisogna abbattere il muro del silenzio. Qualcuno ha scritto che, per quanto riguarda la faccenda della fortuna della bambina, dice la vera mostruosità è l'omertà. Però anche le religioni possono cadere, la nostra, io parlo adesso proprio per la mia, col suo silenzio, con parole che sono la teologia, i trattati di teologia. Ma il Papa è stato criticato nel nostro cenacolo, non dico da chi, ma comunque da un professore della Gregoriana, che ha detto, quando il Papa scrisse Evangelii Gaudium, uno che partecipava al nostro cenacolo disse, beh certo, però il linguaggio non è da documento magisteriale. E questo però, perché il Papa Francesco non usa un linguaggio magisteriale? Perché chi li legge? Qui non so se ci siano preti, cioè ci sono dei preti, non sapevo. Però sfido io che anche i preti leggano i documenti o leggessero quelli che di una volta. Anche la teologia diventa un muro, perché non dice più niente, anzi perché difende qualcosa che tra l'altro non c'è neanche più dentro al Tempio, cioè Dio. Come in Ezechiele, la gloria se ne andò in esilio, là dove erano gli esuli, nella periferia, diciamo così, o con l'esilio è ben anche un'altra cosa, così l'angelo Gabriele, che fa? Vola via dal Tempio, vola via, e per me è una metafora, va bene, restiamo nella metafora. E dove va? Va in una casa. Ecco, allora, il cielo a un certo punto in una casa che è poi la casa di una donna, la quale non era sacerdote, perché la donna, avendo il sangue, tante ragioni, avendo la mestruazione, eccetera, certo non può essere un sacerdote, perché il sangue contamina. Quindi c'è questo Dio che emigra da un luogo strutturato proprio, no? E purtroppo anche al maschile. Era nel giudaismo, ma anche poi nel cristianesimo, nel passato, tutto, non c'è tutta questa grande differenza, diciamo così. E che succede? Qui è una cosa stranissima, perché qui si parla di chi ha torto, cioè la casa di una donna è dove l'angelo va appunto ad annunciare, no? E questa donna appunto che abbatte il muro. In lei, in questa sua casa, si abbatte il muro delle religioni quando esse diventano gabbie per il divino in generale. Le religioni sono, io sono credente, quindi sono sante, buone e giuste, però il problema è quando si irrigidiscono e quindi, come dire, svendono la propria anima, cioè costringono Dio ad emigrare dalle loro strutture, dai loro muri. Ecco, e questo mi piace dirlo, ma comunque lo fa una donna, cioè, nel Nuovo Testamento, e con la gioia di Abramo, perché lei dice la promessa fatta ad Abramo, quindi c'è questo legame. E l'altro muro che viene abbattuto è il mare. Il mare nel Nuovo Testamento, per rispondere, no, a quello che tu dici, citiamo il Nuovo Testamento, sì, perché il mare Mediterraneo è un muro, no? A sua volta, naturalmente, sì, ma diventa all'origine proprio, davvero possiamo dire, della fede cristiana, diventa il grande ponte invece, perché c'è un affresco che sembra, come dire, sembra dipinto oggi, stamattina o ieri, in questi giorni, che è il naufragio che Paolo fa a Malta. Paolo con tutta la sua nave. Il libro degli Atti si conclude con un naufragio praticamente, che è però benedetto questo naufragio, perché c'è Paolo, intanto c'è l'impero romano, e quindi, come dire, se Paolo, che viene dal vicino Oriente, diciamo così, andrà verso Roma, è perché Roma ha fatto della Palestina una provincia. Quindi prima ci sono stati i romani nel vicino Oriente, poi il vicino Oriente viene a Roma, è ovvio, un po' come adesso, no? Ci lamentiamo che dall'Africa vengano su, ma siamo stati noi ad andare giù, eh? Siamo stati noi con le navi degli inglesi, ma insomma del mondo, che andavano a prendere gli schiavi in Sudan, no? E li portavano, anche i missionari, sono andati con le navi degli schiavisti cosiddetti, che poi li vendevano negli Stati Uniti. Cioè, siamo stati noi a fare questo. Roma è stata più morbida, d'accordo? Però comunque era sempre un impero. E quindi come viene? Paolo viene no, su questa nave verso Roma perché vuole essere giudicato appunto dal diritto romano, dal tribunale di Roma, ma però la scena proprio è, come dire, è la nascita della Chiesa. Come nasce la Chiesa? La Chiesa nasce nel naufragio di Malta, lì, quella è l'immagine, cioè e a un certo punto c'è una tempesta, questa nave va a pezzi ed è quelli che erano appunto sulla nave, che erano quasi tutti anche prigionieri, cioè insomma erano persone malfamate, che fossero, non avevano la fedina penale pulita queste persone, e però insomma chi a nuoto, chi sulle zattere, sembra di vedere proprio quelli che cadono dai gommoni, arrivano a Malta. E a Malta che cosa accade? Una cosa bellissima che oggi non sempre c'è più, appunto in questa, no, veramente come è stata descritta all'inizio, no, che cosa è diventata l'Europa. Lì si dice così: i maltesi ci accolsero con rara umanità, è la traduzione, e nonne di Lesbo. E in greco è la filantropia, semplicemente. L'amore per gli esseri umani. I maltesi ci accolsero e accesero per noi un fuoco. Quindi il mare può diventare, penso davvero, no, un grande abbraccio, come ha permesso, no, di essere l'inizio della storia del cristianesimo, e certamente penso che il cristianesimo abbia dato, così, veicolando, no, tutto quello che c'era già, perché il cristianesimo è, all'inizio non è scindibile assolutamente, ma penso mai nella scrittura, quindi dalla paternità ebraica e poi da tutto il bacino del Mediterraneo, penso che abbia veramente dato molto a questa Europa, no? E forse è stata proprio la madre, tante madri, tra cui appunto anche essa, anche questo annuncio cristiano.